ora in onda Rai Donna, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Rai Donna, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd questo lunedì 12 dicembre. E sono qua ovviamente in compagnia con Natasha, mentre aspettiamo come di consueto Eugenio.
Eugenio.
Allora, che tra l'altro abbiamo visto ieri sera in una bellissima serata che abbiamo passato al Caffennelli a Lucca, dove abbiamo fatto un po' di festa, ci siamo fatti un po' di auguri, abbiamo brindato. Ringrazio ancora per l'ospitalità Daniele Rinaldi, tutti gli amici del Caffennelli e Tom 44 Rider, che è venuto con la sua moto e le sue tute,
che abbracciamo
e gli facciamo a lui e tutta la sua famiglia le nostre più sincere condoglianze. E che ha avuto un lutto, e quindi ti siamo vicini. Allora, detto questo, ieri è stata comunque una bella serata, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti e sono entrate nel caffè un po' di moto. Alla fine, per fortuna, è freddo e quindi non ce n'erano più di tutte, più di tante, perché sennò poi
faceva
un garage semi abusivo, ecco. Quindi è stata veramente una serata piacevole, replicheremo con qualche nuovo evento, qualche nuova idea, quindi state sintonizzati. Allora, gli ospiti di questa sera, nel frattempo iniziamo a introdurre la puntata di oggi, sono Giulia Pozzato e del Racing Service Misano 322 e Riccardo e direttamente dal National Trophy, che ritroveremo verso le 9:10, intorno alle 9, ecco, più o meno. Allora, così lui invece ci racconterà di questa stagione e soprattutto di cosa succederà la prossima, quindi vediamo se riusciamo a scucire qualche anticipazione. Novità, detto questo, poi vediamo se recuperiamo anche il buon Kawa dalla grotta, visto che l'altra volta per questioni di tempo non siamo riusciti a contattarlo. E che dire, ecco, ricordo che questo sabato si terrà, torna finalmente dopo tanto tempo il Ridolina Christmas Tour, che con i clown dottori in ospedale di Ridolina porteremo, no, visto che ci siamo anche noi del Rat Lucca, il Motoclub Lucca, e più i vari animatori che partecipano ormai da tempo a questa manifestazione, porteremo un po' di sorriso, un po' di svago e divertimento ai reparti del Santa Chiara, dell'ospedale San Luca, la casa famiglia Ghezzano, e insomma speriamo, incrociamo le dita per il meteo che sia benevolo.
Speriamo.
Ma anche quando c'è stato un meteo un poco amico, abbiamo comunque portato a termine la missione sorriso di Ridolina. Quindi sabato faremo questo bel tour e poi vi racconterò ovviamente lunedì prossimo. Ora, mi dimentico qualcosa?
No.
Stranamente no, quindi è incredibile. E allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con Giulia. mentre sfumano i Franz Ferdinand, eccoci qua nuovamente in diretta con Ride On, ed è un piacere avere con noi ai microfoni Giulia Pozzato del 322 Racing Misano. Ciao Giulia!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao Giulia!
Allora, tra l'altro, benvenuta, approfittiamo anche per salutare Christian che in questo momento fa il mammo, visto che te sei impegnata con noi. Allora, iniziamo subito dalla tua figura professionale, quindi sei giovanissima, sei già un, ovviamente un'appassionata delle due ruote, quindi so che giravi in pista e alla fine di questa passione ne hai fatto anche un lavoro.
Sì, praticamente io calcolo che vado in moto da quando avevo 11-12 anni, mm-hmm, più o meno. Questa passione non mi è stata trasmessa da nessuno nella mia famiglia, perché nessuno andava in moto, mi è uscita proprio per i fatti miei. Niente, praticamente durante il corso della mia vita ho provato tante moto, però appunto essendo che adesso abbiamo un team, sono entrata nel team, ecco, di mio marito, con Christian, con Jarno, con Roby e tutta la famiglia, e quindi ho deciso di intraprendere la strada della telemetrista, principalmente per passione e soprattutto per dare una mano a Jarno, perché è il nostro pilota, e il nostro pilota di punta, nonché come se fosse mio fratello, e quindi per me sapere che c'è lui sulla moto, devo sapere quello che viene fatto sulla moto, e appunto deve essere qualcuno di affidabile, ecco. Mm-hmm. Qualcuno che possa fare questo lavoro, ma allo stesso tempo sapere che come va in moto, perché Jarno lo conosco da parecchio tempo, e sapere com'è la moto, appunto sono le moto di Christian, quindi le conosco bene, e sapere come funziona la moto. Telemetrista, per essere telemetrista, per diventare telemetrista, non basta seguire un corso. Mm-hmm. Perché sì, tu puoi fare benissimo, benissimo un corso, puoi imparare a livello tecnico quello che c'è da fare, ma la cosa principale è mettere in pratica, lavorare sempre sul campo. Okay. Non basta la teoria. E io principalmente mi occupo delle BMW, mm-hmm, perché diciamo che sono specializzata su BMW. Perché appunto noi lavoriamo principalmente con le BMW. Okay. Imparerò anche altro, ovviamente, perché così almeno porterò avanti anche a mia figlia, magari trasmetterò questa passione, però ecco, lavoriamo principalmente sull'S1000RR da corsa.
Mm-hmm. Ecco, quindi a quanto ho capito serve innanzitutto comunque, ci sono appunto dei corsi per diventare telemetrista, o meglio, più che sono dei corsi sul software, immagino, che viene utilizzato.
Allora, io ad esempio il corso l'ho fatto sulle macchine.
Okay.
Perché è completo, così almeno posso lavorare sia con le macchine che con le moto. Uh-huh. Più o meno sono le basi sono le stesse, ovviamente sulle moto bisogna imparare poi sul campo, perché è tutta una cosa diversa, ecco, rispetto alle macchine. Quindi si possono fare dei corsi, ecco, e però appunto poi, come dicevo prima, mettere in pratica.
Ok, quindi l'esperienza anche tua sulla moto aiuta a tradurre meglio quello che leggi sulla telemetria, immagino.
Bravissimo, esatto. Esatto, sì, perché per svolgere al meglio questo lavoro, il telemetrista, anche il meccanico, mm-hmm, per carità, perché sì, tutti quanti all'interno di un team, ovviamente se sono persone che vanno in moto, ci metti la metà del tempo a capire che problema ha il pilota o la moto. Certo. Quindi è requisito fondamentale.
Si parla un po' più tutti la stessa lingua, ecco, diciamo
sì,
così.
Ecco. Esatto.
Ecco, curiosità, per chi non ne mastica quasi nulla di telemetria, quali sono le voci principali? Di solito sui monitor che avete tutti i grafici.
Sì, allora, le voci principali sono, ad esempio, noi guardiamo tanto come lavora la forcella, guardiamo tanto come lavora il mono, per quanto riguarda la moto, poi ovviamente si guarda lo slip, si guarda l'angolo di piega, si guardano tutti i fattori, ecco, che possono incidere sulla guida del pilota e su quello che si può andare a mettere a posto sulla moto. Ad esempio, si guarda come lavora la forcella, come lavora il mono. Ovviamente bisogna avere dei potenziometri, che sarebbero dei rilevatori. Sarebbero dei rilevatori attaccato alla forcella, attaccato al mono, che vanno a misurare. Bravissimo, esatto, e vanno a vedere come lavorano. E in base a questi dati, noi scarichiamo i dati, li importiamo sul computer ed esce questo grafico. Questo grafico ci dice appunto come lavorano questi, tutto praticamente come lavora la moto, e in questo modo posso dire al meccanico, al sospensionista, cosa fare,
cosa, ecco, modificare,
come agire. Esatto, in base appunto anche secondo sempre le sensazioni del pilota, perché se il pilota mi dice che la moto è troppo, si muove troppo dietro, ovviamente si vanno a vedere i dati e in base ai dati che abbiamo e a quello che ci dice il pilota, noi andiamo a fare il lavoro sulla moto.
Ok.
Poi anche lì che lavoro di elettronica, per dire, io adesso mi sto specializzando nelle mappe della moto, e in base a quello che mi dice il pilota e in base ai dati che vedo sul grafico, io vado a creare la mappa.
Okay.
La mappa che ci regola appunto l'erogazione di cavalli,
in base all'angolo, in base...
l'accelerazione.
Nel campionato in cui corre Jarno, quindi nel National, è già col GPS, quindi curva per curva, o è un po' più, tra virgolette, grezza la parte di mappatura elettronica?
È tutta col GPS.
Ah, quindi è fatta...
È tutta tramite GPS, sì. Allora, c'è un'impostazione sul calibration, che il calibration sarebbe l'acquisizione appunto per fare le mappe su BMW. Tramite questo ci sarebbe una funzione che ti permette di regolare curva per curva l'erogazione dei cavalli, l'angolo di piega, praticamente ti gestisce in base al GPS, in base alla moto, l'erogazione di cavalli, esatto, e praticamente l'unica cosa è che per questa funzione qua le curve devono essere sempre fatte nello stesso modo, comunque è una cosa un po' più complicata da fare.
Deve seguire il pilota, deve seguire praticamente sempre la stessa traiettoria.
Bravissimo, esatto, okay. Esatto. Nel caso in cui ci dovesse essere qualche problema, ovviamente questo sarebbe un po' un contro da utilizzare. Quindi facciamo un po' una mappa generica, ovviamente sempre andando a guardare come il pilota affronta la curva, come in base appunto alla moto, i settaggi della moto, si va a modificare la mappa in base a tutti questi fattori.
Ok. E spesso, ecco, la telemetria, no, si sente, visto che se ne parla spesso, no, è un po' la macchina della verità, no? Un tempo il pilota, quando ancora non c'era tutta questa elettronica, poteva un po' barare, no? Dicendo, io lì la faccio in pieno, ora con la telemetria si vede se la farfalla è aperta al 100% oppure no.
No, lo vedi subito.
Quindi lì l'alibi del pilota un po' sono diminuiti, però ecco, tradurre la sensazione del pilota per fargli dare quel qualcosa in più tramite la telemetria, quindi il tuo ruolo nel team, quali sono le difficoltà maggiori?
le difficoltà maggiori nel senso di espormi col pilota, oppure in che senso?
Nel senso del tradurre quello, le sensazioni del pilota in base a quello che si vede poi sulla telemetria. Corrispondono spesso, quasi sempre, oppure a volte c'è qualche discrepanza?
Ma allora, in realtà dipende dal pilota. Dipende sempre dal pilota, perché delle volte, ad esempio Jarno è molto sincero, lui è molto molto sincero, cioè lui non si vergogna di dire lì ho fatto schifo, oppure lì è la moto, cioè nel senso praticamente tutte le volte che Jarno mi dice qualcosa praticamente coincide con la telemetria, con l'acquisizione, sempre, praticamente.
Però capita ogni tanto che qualcuno barichi un po' di più.
Sì, con altri piloti mi è successo che mi dicessero ma li tengo aperto, e io poi aprivo la telemetria, l'acquisizione, e vedevo che non era così. Però vabbè, ovviamente chi sono io per dare contro? No vabbè, glielo dico, sono molto sincera.
Sì. Anche perché penso sia un aiuto al pilota stesso, no? Sapere che lì la sensazione,
sì, esatto,
di aprire tutto invece casomai un 95%, quel 5% in più potrebbe fare la differenza poi.
Sì, esatto. Ah, ma anche perché così si vedono anche magari se ci sono dei problemi sulla moto. Se uno mi dice lì tengo tutto aperto e poi vediamo che è dall'80% di gas, dico o c'è problemi il gas o c'è i problemi pilota. Non so.
Al polso bloccato all'80%.
Esatto, poi magari non ha regolato bene il gas, bisogna fare la calibrazione del gas e magari poi arriva un po' di più, però... Dipende.
Ok, quindi ecco, l'altra curiosità mia è che con tutti questi sensori, no, sono comunque componenti che hanno una certa delicatezza. Capita, come appunto mai anticipato un po', che qualche componente legge tra virgolette male?
Ah, bisogna fare gli zeri. Okay. Praticamente bisogna ad ogni uscita, in teoria, in pratica non è mai così perché raramente si sballa, no?
Sì.
E bisogna fare gli zeri, che praticamente si mette la moto in un determinato modo. Quello di solito lo fa Christian, perché è lui che mette le mani sulla moto, io gestisco solo la parte elettronica, ecco.
Sì.
Si mette la moto in un determinato modo e si valuta, ecco, l'altezza del potenziometro, si fanno gli zeri sul computer.
Ok, quindi praticamente è come la tara delle bilance elettroniche, in poche
parole. Bravissimo, esatto. Okay.
La difficoltà maggiore per un telemetrista qual è?
La difficoltà maggiore non saprei in realtà, perché tante volte, ad esempio con Motec mi trovo benissimo, ma il mio punto debole personalmente è la 2D. Io non riesco a, come si può dire, a impostare il programma sul computer della 2D, cioè proprio quella è una cosa che non riesco a fare, non mi va proprio giù. Noi per fortuna lavoriamo con Motec, che c'è stato un periodo che abbiamo lavorato con la 2D, stavo impazzendo, non ce la facevo. Ecco, principalmente quello. Poi vabbè, per il resto la parte più difficile per me è quando magari gli imposto determinate mappe, gli imposto una determinata mappa sulla moto e poi devo stare con l'ansia per tutto fino a quando non arriva la gara e dire speriamo che vada bene.
Avere ecco, i feedback, ecco, quindi...
Esatto.
Ok, quindi è importante...
Cioè mia figlia mi sta tirando giù la porta nel frattempo. Sì, mi tengo aggiornati.
Sì. Ecco, quindi nel senso... essendo un mondo, no, come tutto quello che riguarda l'elettronica, che si evolve rapidamente, quindi anche immagino che i software, la sensibilità, gli stessi potenziometri, la capacità di lettura, le centraline si evolvono continuamente, quindi anche penso soprattutto per il tuo ruolo è un continuo aggiornamento.
Sì, Sì, però per quello fortunatamente abbiamo Christian che quando c'è qualche aggiornamento lui mi comunica, guarda che è cambiato questo, guarda che è cambiato quest'altro, per fortuna, essendo lui un esperto da tanti anni di BMW, per fortuna lui mi sa sempre accompagnare, ecco, non sono sola in questo percorso.
Ok, perfetto.
E, ecco, e quindi siamo sempre aggiornati, siamo sempre sul pezzo.
La difficoltà maggiore è nel leggere la telemetria, no? Perché le sessioni di solito, vabbè, sono relativamente corte, ma di dati ne acquisisce tante la centralina.
Sì. E
leggere i vari segmenti, di solito leggi tutto oppure in base a quello che ti dice il pilota vi focalizzate su quel punto?
Ma allora, io in realtà la prima cosa che faccio è apro il turno completo.
E dai una scorsa
generale. Io la prima cosa che faccio
generale.
È aprire... Esatto, e guardo, perché comunque il telemetrista cosa fa? A occhio vede dove c'è qualcosa che non va.
Ok.
A occhio. Di solito quando mura qualcosa è perché c'è qualcosa che non va. E poi vabbè, quando vedo che magari in qualche punto c'è qualche picco o qualcosa che non mi quadra, ad esempio vedo che un pezzo del rettilineo non ha aperto tutto il gas, vado a vedere perché e si vanno a vedere determinati. Però all'inizio, ovviamente, quando tu apri dai il colpo d'occhio iniziale.
Ok. Tra l'altro saluto Eugenio che è arrivato.
Ciao, scusate. Sei ritardo.
Eccoci qua. Un attimo che sistemo i microfoni per la voce possente di Eugenio.
Perdonatemi.
Abbiamo qua il telefono Giulia.
La mia collega.
Sì. Che lei si trova molto bene con Motec, meno con la 2D.
Ah sì? Sì. Strange.
Ah, io la 2D non la sopporto.
Eugenio, vuoi fare qualche domanda, una curiosità per Giulia?
Sì, che è la tua perché collega? Non la sopporti?
Ecco, perché non ti piace la 2D?
Semplice.
No, perché la trovo difficilissimo. Cioè, una volta che è sul computer e che la scarichi, va bene, no?
Okay, sì.
Una volta che la tiri, che tiri giù i dati, va bene. Ma okay, quando è il momento di tirare giù i dati, io lì...
Vai in crisi.
Vado, impazzisco, vado in crisi.
Usi quella full.
Sì, uso Motec, che okay, adesso stiamo usando Motec sulla nostra BMW e mi trovo bene, per sì, adesso non ho avuto problemi.
No, Motec è relativamente abbastanza semplice, poi comunque la telemetria si scarica abbastanza facile, quindi...
Sì. No, Motec mi trovo bene, completa... E, tra l'altro ho scoperto una nuova funzionalità che si possono mettere i video e con in base appunto all'acquisizione dati si possono mettere i video e far andare il video che tu carichi sulla GoPro, esatto, tu metti la GoPro e si caricano i video, scarichi i video direttamente nel computer e ti metti tutti i dati. È bellissimo.
Questa è una frociata, questa non serve a niente, però è carina, non serve assolutamente a niente.
È bella
però...
per fare i video pubblicitari.
No, ma anche sai cosa può servire?
Ecco, bravo.
No, aspetta, questa può servire anche magari se c'è un pilota in una curva dove ti dice sento questa sensazione, la forcella è a pacco. Magari se c'è un video che ti riprende la forcella, magari con la telemetria gli fai vedere che effettivamente a pacco non è. Toh, te la butto lì. Senti,
ecco,
com'è.
Bravissimo.
Ho
cercato,
cercato di rigirartela.
No, prima infatti si è parlata con Giulia della discrepanza, no? Se c'è a volte tra quella sensazione del pilota, quello che dice il pilota e la carta della verità che è la telemetria.
Quasi sempre.
Lei con Yarn è abbastanza fortunata. Perché è abbastanza onesto.
Sì.
È abbastanza onesto.
Sì.
Dipende, no, non voglio essere cattivo, assolutamente. Dipende su cosa parlano, se è prettamente sospensioni, se è sospensioni e motore, se è sospensioni e ciclistica, sospensioni e gomme. Capisci?
No, devo dire che lui ci azzecca sempre praticamente.
Ci
azzecca sempre.
Tanta
una volta
è buono. Se ha tanta sensibilità è buono.
Sì.
Non è
sì,
facile.
Sì, no, devo dire che lui molto molto spesso mi dice una cosa ed è quella, cioè vado a vedere ed è proprio quella. Quindi raramente mi capita che mi dica bugie, anche perché va tutto a discapito suo se mi dice bugie.
Infatti la maggior parte dei piloti sta in silenzio, ti dice poi guardiamo.
Sì, è vero.
Poi vediamo cosa dice.
Ora con la telemetria che è la macchina della verità è difficile barare.
Sì,
è vero.
È bugiardino.
Anche dall'altra parte, anche il telemetrista... Cioè, adesso io non è per dire, però tanti magari adesso lavorano solo esclusivamente per i soldi. Mm-hmm. La cosa che ci va bene nel nostro team è che io personalmente lo faccio per il team, cioè non è che lo faccio perché voglio essere pagata, che cosa, perché il team è nostro di famiglia, quindi. Tante persone delle volte col nostro lavoro non si rendono conto che sulla moto ci sono dei ragazzi giovani, tante volte purtroppo dicono magari cose che non sono vere oppure sbagliano, ma perché si può sbagliare facilmente nel lavoro che facciamo noi. Tante volte magari sbagliano la macchina. Qua, cioè, bisogna rendersi conto che su ste moto che vanno a 300, la nostra ha fatto 313 a Mugello, quindi non sono velocità, cioè ci sono dei ragazzi viaggia. Giovani e quindi bisogna fare attenzione, esatto, bisogna fare attenzione a quello che si fa, perché se vai a modificare l'impostazione nel calibration, vai a mettere il launch a 18.000 giri e ti sbagli di 1-0, a questo gli parte la moto col lunch e te la spara sui seggiolini. Sui seggiolini. E dico seggiolini perché il Cristian una volta ha lanciato una moto sui seggiolini proprio. Ha staccato dei seggiolini a Misano. Quindi ho questa immagine della moto di Cristian che vola in mezzo.
Il problema
anche a Misano.
Comunque il problema
ricorderanno anche gli abitanti.
Il problema secondo me è che c'è gente giovane improvvisata che magari esce di scuola perché magari ha fatto ingegneria, sa leggere una telemetria così, ma in effettivo a volte
gli manca l'esperienza
data, quindi come ha detto lei magari fa una mappa sbagliata, come tipo mette, che ti posso dire, un ride by wire in angolo di piega sbagliato perché ti sbaglia un punto, due punti, perché mi hanno detto sì oppure boh.
Ma infatti con Giulia prima si parlava dell'importanza dell'esperienza non solo che si acquisisce sul campo, ma anche dell'esperienza alla guida, che aiuta.
Quello sì, tanto. Quello aiuta tanto, parecchio.
E come te, averne sfasciate, Eugenio, anche tante di moto, ti aiuta a capire dove è il limite e dove...
Sì, quando capisci, quando il pilota ti dice più di quello non si può, e si capisce dov'è più di quello non si può. Cioè,
che dopo c'è la scatola.
Esatto, ci sono alcune, basta anche un occhio, un movimento che hai capito già cosa ti sta dicendo, quello ci vuole tanta esperienza, poi la cosa fondamentale è che il pilota si fidi di quello che gli dici, perché se entra un rapporto di fiducia
va tutto bene,
non hai nemmeno bisogno tanto di spiegargli tante cose, perché entra un rapporto talmente particolare che va tutto in automatico da sé. Se invece si crea già... Io sono ingegnere telemetrista o sono telemetrista tesse pilota, incomincia già, si parte già male.
Ma
capisci?
Parti già col piede sbagliato così. No, io parto dicendo ci dobbiamo aiutare. Tu aiuti me e io aiuto te, anche perché io sto imparando. E tu stai imparando perché sei un pilota giovane, quindi dobbiamo crescere insieme.
Certo.
Facendo così si fa un buon lavoro.
Si fa squadra.
Perché?
Così. Ne conosco, siamo cavie.
Ne conosco tanti che magari si improvvisano, ti incominciano a dire io lo so fare, e magari il pilota giustamente c'ha una motocicletta che non si guida, poi incominciano a prendere, siccome non sanno dove toccare, cominciano a prendere la nozione di quello, poi vanno da quell'altro, poi vanno da un altro,
perdi la bussola,
incominci a buttare dentro roba che quella motocicletta ti comincia a guardare, come dire, lo sai fare il tuo lavoro o no?
Bravo. Finché... E poi arrivando a Cristiano, mettimi a posto la moto, ti prego.
Arriva, non a te, ti piano, ti prego.
Aiuta.
Ci metti le mani, cioè, capisci? È quello il problema, è quello che ti dà fastidio, capito?
Ecco, domanda invece.
Esatto.
Essendo comunque, visto che comunque nel paddock sono aumentate molto anche le donne, c'è della diffidenza nei tuoi confronti oppure no?
Ma in realtà sì, perché io, madonna, che tasto che hai toccato!
Hai toccato un tasto molto.
In realtà sì, perché il paddock, anche se non si dice molto sessista, molto maschilista, ce la posso fare? È molto maschilista.
È molto macio. Molto macio.
Bravo, esatto. E quindi quando nel momento in cui vedono arrivare la ragazza, diciamo ragazza che ho 30 anni, ma di 1,50 m che si mette lì a lavorare col computer, tanti io vedo le facce che fanno, tipo
lo stupore. No, lo stupore c'è.
Esatto,
sì,
lo stupore c'è. Non so, non riesco a far vedere la mia faccia in questo momento, ma tipo
tipo l'urlo di Munch.
No.
È presente l'urlo di Munch?
Tipo, oddio. Oppure no, ma poi anche su Facebook leggo di quelle cose, ma perché la donna deve stare a fare l'ombrellina? Ma ne ho sentite di tutti i colori, tipo ma la donna deve stare a casa a stirare, una volta gli hanno detto una mia amica che va in moto. No, ragazzi, cioè, non ci siamo. E poi alla fine sta ragazza, che è una mia carissima amica, in gara poi ha lasciato tipo lui 20° e lei è arrivata tipo quinta, quarta.
È il karma, cioè, è il karma.
Alla grande proprio. È che proprio quando mi ha detto così ho detto: senti, vai e stracciali tutti quanti.
Extra motivation. Quindi esatto. Giustamente con i risultati, no? Ci si crea passo dopo passo la credibilità.
Allora ti dico, io da tanto,
tanto
che ci sono, quando vedi una donna telemetrista dici vediamo come lavora, come va. Non è
comunque ad alto livello, ce ne sono tante.
Non è la prima, non è la sola.
Guarda la ragazza, adesso non mi ricordo il nome, in KTM c'è la ragazza telemetrista,
però c'hai lo stupore.
Tra l'altro la KTM è iniziato a andare forte da quando c'è lei.
Vabbè, questo vabbè, sorvoliamo. Questo è sessismo al contrario, vedi? Poi una volta che entrano lì, loro sono le più brave, te sei più mongoloide, capisci? Questo è il sesso al contrario, no?
È la rivalsa dopo anni e anni.
Ma te prova a pensare, puoi pensare che una donna possa costruire un motore o preparare un motore da poter costruire una mappa ci sopra, andare sul banco prova. Non ti passa mai per l'anticamera del cervello una cosa del genere.
Invece.
Quindi quando vedi una donna al computer che fa una mappa, c'hai lo stupore di azza.
Ma perché non c'è l'abitudine,
ci sono preconcetti.
Già il fatto di stupirsi comunque è una forma di sessismo, perché non bisogna stupirsi.
Per me è uno stupore positivo
perché non ce ne sono, e quindi
non ce n'è, vediamo come lavorano. Magari hanno l'intuito in più che magari l'uomo non c'ha, ma non è sessismo. Cioè il sessismo è quando ti diano deve andare a fare l'acquaio perché non è buona, cioè, o magari prendano per esempio magari la prima volta che la moto si ferma, vedi, c'è una figlia che ci mette le mani un troiaio. Ecco, quello è sessismo estremo, capisci? L'altro è lo stupore di vediamo come lavora. Io quando le vedo dico vediamo come va, vediamo se effettivamente il lavoro che fa funziona. Magari io
funziona.
Io te lo domando a te, cosa hai fatto te, io ti dico come ho proceduto io e vediamo se le osse possono
combaciare.
Okay. Sì.
Esatto.
Ma non c'è stupore.
Esatto, no, beh, fino adesso devo dire che ovviamente io sto facendo le prove, perché ovviamente io sono all'inizio, io non sono quella che viene e dice sono tutto io, perché non, assolutamente io non sono quel genere. Lì io ovviamente sto imparando, adesso sto crescendo, ma sempre imparerò sempre, perché sarò sempre
poi lei col nonno,
come si può dire,
no,
imparerò sempre. Non è che posso dire so tutto, perché mai si sa tutto nella vita,
anche perché poi è sempre quindi, in evoluzione, quindi
io ho ancora da imparare.
Esatto, però devo dire che fino adesso siamo riusciti a fare un buon lavoro, appunto grazie appunto anche la fiducia che mi ha dato Jarno, perché Jarno che ci mette le chiappe sulla moto, quindi mi ha dato fiducia, quindi se c'è qualcosa che faccio che non va, che magari gli metto una mappa che non gli piace, lui me lo dice. Allora faccio modifiche su quella mappa e mi dice ok, qua va meglio, qua va peggio, quindi è questo che mi sta facendo crescere a me. Se mi trovo il pilota e mi dice la moto fa schifo, ciao, io non riesco a crescere. Ma avendo Jarno che è così con me e avendo Christian che facendo il lavoro di squadra, perché siamo noi tre praticamente che ci parliamo, parlandoci così riusciamo a risolvere i problemi che ha una moto, oppure i problemi che ha il pilota, che attualmente non ne ho riscontrati, perché Jarno veramente, cioè, tu gli dici di fare quella curva agli 82 all'ora, lui te la fa agli 82, cioè è una roba pazzesca, è una macchina praticamente, e fa le traiettorie sempre tutte uguali, cioè dà il gas sempre allo stesso punto, se tu gli dici dare il gas in un punto lui lo dà in quel punto,
fa il pilota,
fa il pilota. Testa la pilota e si merita di crescere, che sia con noi, che sia con un altro team, che un altro team che lo sappia gestire, perché ovviamente è un come si può dire, Jarno è una gallina dalle uova d'oro come pilota, perché ha un potenziale che in pochi ho visto così, e quindi e lui mi sta facendo crescere tanto, e ha 20 anni, ha 20 anni, non oso immaginare se gli viene data una moto da mondiale quel ragazzo lì che cosa può fare, perché secondo me cresce tantissimo, può crescere tantissimo, io sto crescendo tantissimo.
Incrociamo le dita per Jarno e anche per te, ovviamente.
Non si dice mai.
No, io incrociamo.
Se lo chiamano al mondiale, io lo seguo a ruota.
Giulia, ricordiamo i link dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti.
Sì, allora, vabbè, la pagina del team si chiama 322 Racing Service, e invece la pagina Facebook uguale 322 Racing Service, uguale, sempre tutto uguale.
Perfetto.
E poi c'è il nostro sito che gestisco io, ovviamente, e invece quest'anno gestisco io, quest'anno l'ho gestito io, invece il prossimo anno, dal prossimo anno saremo in collaborazione con Alessandro Di Moro, che è il giornalista di Motosprint, che ci dà una mano, grazie Ale, che sicuramente ci starà ascoltando per ascoltare tutto quello che dico. È il nostro, sì, perché ho tipo detto a tutti quanti di ascoltare il programma stasera,
ottima pubblicità, grande.
Tutti i miei parenti,
tutti.
Salve a tutti i parenti,
tra l'altro c'è
tutti quanti, dal Piemonte all'Emilia Romagna al Veneto, tutti quanti,
ottimo,
Sardegna,
ottimo.
E niente, comunque il nostro sito è www.322racingservice.com, che è dove facciamo tutti gli aggiornamenti, gli articoli, quelli ufficiali.
Ok, allora Giulia, se vuoi fare due saluti, che siamo in chiusura di collegamento.
Considera che ti ascolto praticamente tutti quelli che
tutti
ti conoscono, quindi
tutti i miei parenti. Allora, allora ciao mamma. Allora saluto. Ciao mamma, sono stata bravissima che mi sto ascoltando, tra l'altro sono sicura. Allora saluto tutte le persone che ci stanno supportando, che ci hanno supportati quest'anno, in particolare non mi voglio dimenticare di Roby Cava, Vittaro Design, che è il nostro, nostro sponsor.
Tra l'altro più tardi lo sentiamo,
mi dà una mano grandissima.
È lì che gongola, è lì che gongola.
Ecco, è lì che fermenta.
Sì.
E poi niente, tutti i nostri sponsor che quest'anno ci hanno aiutati, e ovviamente Christian, ciao amore.
Ti lasciamo andare di là dalla porta prima che la bimba la butti giù. Grazie.
Sta prendendo testate.
Grazie mille Giulia.
Grazie Giulia.
Ciao ragazzi,
ciao,
grazie a voi, ciao. Ciao.
Allora, mentre ringrazio Giulio, ora ci ascoltiamo un po' di musica e ci prepariamo al collegamento con Riccardo Morelli. Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad e con Eugenio che sta facendo una diretta che per fortuna è finita e abbiamo qua, ecco, abbiamo qua con noi Riccardo Morelli direttamente dal National Trophy. Ciao Riccardo.
Ciao Ricca. Buonasera.
Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
Grazie mille di avermi invitato.
Grazie a te. Allora, Riccardo,
parlaci... Questo sì? Aspetta a dirlo, grazie di averci invitato, perché poi ti aspetta delle domande terribili, quindi
no, perché Eugenio è cattivo e ti mette sotto torre. Allora, Riccardo...
Intanto io ringrazio.
Lui mette le mani avanti,
giustamente.
No, bellissimo. No, vai tranquillo.
Esatto, magari...
Dimmi.
I gentili delle domande.
Vabbè, sì.
Riccardo, allora raccontaci un po' com'è andata, cosa hai fatto in questo 2022.
Allora, in questo 2022 io ho partecipato al National Trophy 1000, uh-huh, con un po' di, diciamo, alti e bassi, perché io sono partito 2 anni fa e, nella Pirelli, cioè ho, diciamo, fatto il salto di categoria nelle moto un po' più grandi nel Pirelli Cup 2 anni fa, uh-huh, con la 600, con la Yamaha, uh-huh, e l'anno dopo io ero in accordo con un capo team che, con cui avevo stretto i rapporti gli anni precedenti, e c'era questa cosa, lui aveva questa R6, allora gli ho detto dai, finisco il campionato, poi dopo l'anno prossimo facciamo un bel campionato con la 600 e mi fa... Lo chiamo l'anno dopo, mi fa: guarda, la 600 io l'ho già occupata, vieni a fare il 4. Io avevo 20 anni, avevo, mm-hmm, appena compiuto 20 anni neanche. Quindi ho detto dai, buttiamoci su questa avventura, perché no, ormai c'ho quasi l'età del grande passo, quindi mi sono buttato in questa avventura. Abbiamo fatto un Pirelli 1000, non male. Con Ducati, comunque non è stata una moto semplice subito, ecco, poi elettronica non ne avevamo, aiuti pochi, diciamo che ci arrangiavamo, quello, mm-hmm, che veniva, l'importante era crescere step dopo step, fino a quando quest'anno ho finito ovviamente il Pirelli l'anno scorso, quest'anno abbiamo detto dai, abbiamo fatto bene, i tempi sono più o meno gli stessi, facciamo 2 allenamenti in più, sto un po' più sulla moto, vediamo di stare nelle posizioni almeno che contano lì nel National. Quindi io ho iniziato questa avventura sempre con questo team, ho fatto il National e le prime gare c'è stato, diciamo, un buon feeling, ecco, c'era ancora un buon feeling, però i risultati comunque facevano fatica ad arrivare. Facevo sempre bene, però tanti problemi in prova, tanti problemi nelle qualifiche, come dovevamo sfruttare turni importanti per apportare modifiche alla moto o comunque migliorie varie. E quindi dopo la terza gara, sì, è stata la terza gara del Mugello, e abbiamo deciso entrambi di non continuare più il progetto. Sia un po' per uno, sia un po' per l'altro, e sono rimasto a piedi. Sono rimasto a piedi fino a quando, due giorni prima della gara di Misano, e così guardando in Instagram ho detto: ma chi è che potrebbe avere una moto? Chi è che potrebbe avere una moto? Allora ho visto la pagina di questo team qua, che poi è Vivas, che sono tutti ragazzi gentilissimi. Mi hanno accolto, ha detto: dai, vedi te, fa, se vuoi venire su mercoledì ci sono le prove libere qua a Misano, provi il BMW, se ti piace bene, se no quel che è, amici come prima. Io ho accettato, anche perché io il campionato volevo finirlo, volevo fare bene, almeno da mettermi un po' più di risalto di quello che era stato nelle gare precedenti. Quindi ho accettato l'offerta e sono andato a Misano, e mercoledì sono venuti fuori dei tempi abbastanza, cioè a fine giornata, nei pareggiamenti, un bel tempo. Ho detto: dai, si può fare, ho detto io almeno questa te la faccio, anche perché siamo qua, l'ho provata, mi piace, secondo me con due migliorie, poi sai, lì non conosci nessuno, io non avevo mai avuto un compagno di squadra con tanta esperienza, ma un compagno di squadra in generale nella mia categoria, quindi ho avuto la fortuna di conoscere Eddie, e grandissimo pilota, lo ringrazio anche per la mano, per le piccole mani che mi hanno dato quest'anno. Ho detto: dai, buttiamoci, e così niente, ho intrapreso questa avventura col team Bimax, bellissimo, bellissimo moto, bellissima squadra, ha lavorato, secondo me, abbiamo lavorato in modo molto, molto professionale, ecco, da entrambe le parti. Io sono cresciuto molto con loro, con Martina a livello elettronica, perché io ho fatto 2 anni in Ducati con un'elettronica totalmente originale, di serie, cioè una persona normale può andare al concessionario, mettergli 2 carene, ecco, quella era la moto con cui io partecipavo al National Trophy prima. Beh, quindi lì ci sono state molte, molte più cose, il traction, l'engine brake, e tutto quello che ci viene dietro, quindi impara un po', capisci qualcosa più che altro, perché imparare è capisci qualcosa al volo dell'elettronica e via. È venuto fuori.
Hai fatto uno step ulteriore, ecco.
Esatto, sì. Sfighe a parte, se si può dire sfighe in radio.
Sì, sì, sì.
Maledetto.
C'è problema, c'è problema.
Sì. Ha voglia.
No, sfighe a parte, è stato un altro step importante nella mia carriera motociclistica, ecco. I risultati purtroppo stavano, quando sei lì per arrivare, e poi c'hai i cast, c'hai tutti i pianeti, le stelle, gente che ti rema contro, dopo va a finire come è andata a finire, perché a Misano ero sesto, credo, adesso non ricordo bene, ma credo sesto, comunque sì, in lotta con Saltarelli, Eddie, o comunque gente importante, gente che di esperienza ne ha, che non era quella moto dal giorno prima, e stavo piano piano andando a prendere quelli davanti ancora più importanti, ma dopo la scivolatina ci sta. E Mugello ho fatto io il disastro, perché mai caduto sotto l'acqua, il primo giro di qualifiche per terra, quindi anche lì è andata così. E dopo, sai, dopo quando parti indietro in questa categoria qua, soprattutto nel National, dove tutti alla prima curva vogliono vincere, se ti tocchi un attimo con uno, gli altri ti prendono 3 secondi. Quindi per non fai
è
tanto
difficile.
Perché la mia pecca è, diciamo, non riesco, non sono il pilota da qualifica, ecco. Io non ti riesco a fare il 36.0 a Misano in qualifica, però ti riesco a fare 35.8 tutta la gara. Non chiedermi il perché, non chiedermi il per come, io le qualifiche...
Sei un uomo da endurance.
No, ha bisogno della bagaglia, sì. Se no non si diverte. Se
ha bisogno dello bagaglia, stimolo?
Esatto. Un di scarto che metto davanti a me, giusto per, per divertirmi almeno, per fare un po' di sorpassi.
Ci sta.
Ma... insomma, è quell'altro steppettino che volevo fare.
Perché se si parte poi indietro diventa difficile, poi dopo diventa tutto un remà, sì. Tutto andare a rincorrere, sì. diventa dura.
Sì, poi la prima curva adesso neanche tanto al Mugello, che comunque hai spazio e anche da girare largo, ma un Misano diventa come la coda in autostrada, no? Esatto. Frena il primo davanti, quello dietro frena ancora, arrivi tu che sei ancora là sulla griglia, che sei ai 20 km orari, devi aspettare tutta la gente che
poi
che
anche
curvi, che faccia i loro cambi, dopo magari ti butti un po' stile kamikaze, però anche quello non è...
Il consumo delle gomme, perché magari parti dietro, le sfrutti di più per arrivare in cima, quindi magari la sfrutti un po' di più, se c'è una danno per la scaldi troppo, cioè bisognerebbe partire perlomeno dalla terza fila in su.
Esatto.
Se
esatto,
si riesce a partire dalla terza fila in su, hai già fatto un...
Sei a metà dell'opera.
Un 40%.
Sono a metà dell'opera, sì.
Poi se riesci a partire bene, ancora meglio. Se parti male, amen. Però perlomeno...
Sei lì.
No, battaglia.
Partire come partenza, quello non ho problemi, dai, sono sempre riuscito a partire.
No, ti conosco, t'ho visto tante volte, sono amico di Eddie, quindi ti vedo tante volte, t'ho visto anche correre, t'ho visto le scivolate, okay. Ho visto tutto, quindi sì, no, non è male, hai fatto un salto molto particolare, perché da una moto di serie a una moto con una centralina, l'acquisizione, l'HP Race, tutto quello che c'è, non è facile, però ti aiuta un po', l'elettronica ti ha un po' aiutato, diciamo, ecco, in questo caso ti ha un po'
aiutato. Quello sicuramente, poi Martina, cioè proprio me la cuciva addosso, se gli dicevo guarda lì lo vorrei un po' più invasivo, però dopo quando raddrizzo fammela totalmente aperta.
Questo è il vantaggio,
e lei riusciva sempre,
non solo, ad avere un tecnico buono che ti segue in quello che te gli chiedi. Lui gli ha chiesto magari un'accelerazione meno invasiva, magari un torque del gas un pochino più dolce, e lei glielo fa più dolce. Questo
esatto.
È il vantaggio.
Questo, diciamo, legame qua che ho visto in quella squadra lì è stato veramente veramente bello, e forse anche per quello che siamo riusciti comunque a fare bei tempi, sì, e bei risultati. Si
poi,
anche...
poi dimmi la verità, con quegli occhi neri quando ti guarda, come fai a dire di no? vedi, ecco il vantaggio della donna. Se io lo dico io a lui, devi fare così, lui dice, vabbè, che capito? Glielo dice una donna con l'occhi, devi fare così, lo fanno.
Tipo gatto con gli stivali.
Esatto, capito? Vincono a prescindere, capisci?
No, però è sempre stato molto buono, perché può sembrare con quegli occhi. Però
no, è bravo, no.
Riccardo, curiosità, nei mesi invernali, quindi adesso dove i campionati sono fermi, come ti alleni? Che cosa fai per tenere?
Allora,
niente,
io mi alleno a livello di moto, mi alleno con la moto da cross, per quanto riesco. Adesso, ecco, l'ultimo uscito che ho fatto è spaccato il cambio, quindi adesso sono in attesa degli ingranaggi del cambio. Sì. Però sì, a livello di moto faccio solo l'inverno motocross. Una volta ho provato anche supermotard, ma non mi appassionava più di tanto. Mi piace più proprio il motocross, mi piace davvero tanto.
Saltare.
E a livello invece non motoristicamente parlando, faccio qualche corsetto ogni tanto e niente di più. Ecco, non sono il classico pilota che si allena, si sfonda di palestra, personal trainer, così, anche perché io lavoro 8-9 ore al giorno, quindi arrivo a casa alle 6 di sera, tempo di farmi una doccia, mangiare, così, fai una corsetta di un'ora, che poi la faccio dalle 8 alle 9, due volte a settimana, non... Mm-hmm. È questo il mio allenamento.
Il personal trainer lo fa al lavoro, praticamente.
Sì. Esatto. E invece, esatto, in ottica 2023, cosa bolle in pentola?
Ah, cosa bolle in pentola? Mi piacerebbe darti un po' più di certezze, ma non so ancora bene che campionato farò. Più o meno ti posso dire che sono indirizzato a tornare a fare un passo indietro, mm-hmm, e tornare nella Pirelli, perché comunque conosco Fabio, sono del suo motoclub, mm-hmm, e tutto, ma più che altro a livello di budget, ecco.
Okay.
Di costi.
Di budget, no. Non riesco più ad andare avanti a rifare un National, anche se non sono cifre eccessive. E come team non so ancora bene, ecco. Sto prendendo
vari accordi.
Delle decisioni, esatto, sì. Devono arrivare ancora due preventivi. Però a me non mi piacerebbe, cioè mi piacerebbe magari fare un campionatino fatto bene 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 con una squadra di cui so già il potenziale e ho già provato la loro moto. Dall'altra parte mi dispiace lasciare Max e gli altri ragazzi, perché mi sono trovato bene, sono convinto che un altro anno con loro sarebbe tanta roba in più rispetto a quest'anno, proprio partire da zero, non, magari da metà campionato, fare i vari test, comunque stare sulla moto,
preparare quindi la stagione. Sì.
Sì, no, ma su quello sono ancora un po' in forse sulla stagione 2023.
Ok. Quindi ovviamente tutto in base al budget che si prospetta.
Sì, esatto, in base alle porte che si aprono andiamo a bussare ad altrettante porte e poi vediamo.
Certo. Allora, iniziamo a ricordare dove i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono seguirti.
Mi potete seguire sui social network, su Instagram come Riccardo MRL. E Facebook Riccardo Morelli, e niente, non credo di aver più niente di a livello di social, anche
bellissimo. Okay. E raccontaci sì. Qualche aneddoto divertente del paddock, qualcosa che è successo che ci puoi raccontare di strano, di divertente.
Di divertente, ma anche di anni passati.
Sì, senza problemi.
Ah, guarda, quest'anno ci stavo pensando proprio ora, di divertente non mi viene in mente, no? Magari sì, ci sono stati scambi di battute con tra Eddie, Max e gli altri ragazzi. Mm-hmm. Però divertenti, secondo me è stato il mio primo anno di 125 Sport Production, quindi nel 2016. Nel 2016 che prima di una gara sono andato a Mugello, bellissimo, fa il giro con lo scooterino a bordo di tutta la pista, in mezzo ai boschi, comunque c'è il sentierino, e niente, ho deciso 20 minuti prima della gara di andarmi a fare un giro con altri ragazzi di altre categorie, mm-hmm, su per questo...
La perimetrale del Mugello.
Esatto, sì, su questa perimetrale, e ho deciso di distruggermi io, lo scooter, no, e la ragazza poveretta che avevo su.
No!
Quindi sono piondato contro, sì, è stato questo. L'unica cosa che mi viene più divertente, che poi ci abbiamo riso su perché non ci siamo fatti male, nessuno, cioè, a parte i classici graffi, botte, mm-hmm, così. Però è stato bello tornare a piedi, giù, di corsa, mio padre, dove eri, guarda che devi entrare, ha detto: Pace, abbiamo un altro problema, c'è lo scooter distrutto e io sono così.
Prima di iniziare, benissimo.
Quindi, sì,
ma poi com'è andata? La gara come? Poi com'è andata?
No, la gara è sempre, ma guarda, era quell'anno dove ci mischiavano con la, anche con la 250.
Ah, ok, ok.
E stavo comunque quarta, quinta posizione, ecco, della mia categoria della 125, mm-hmm. Sport Production. C'erano i primi tre che proprio facevano un altro mestiere. Okay. Poi dopo c'eravamo tutti noi ragazzini che provavamo a stargli dietro. Sì, credo di aver finito quinto quella gara lì. Neanche tanto male, dai.
No, no, è ripartito bello carico con l'adrenalina ancora prima di metterti la tuta.
Pilota testa vuota, c'è cioè un caposaldo, non c'è niente da fare. È così, non c'è verso. Non sono normale, non c'è niente da fare.
Bellissimo, bellissimo.
E non è il primo, non è il solo.
Ah, no, no, conosco anche altri piloti che sono portati le gare schiantandosi nel paddock che davanti,
esatto,
a me sempre.
Quindi,
cioè, ecco, Eugenio se la ride qua
sì,
davanti.
Sì, perché vabbè, cioè, li vedi, cioè, tanto quando li vedi da lontano già capisci che faranno il danno. No, lo sai già, li aspetti, no? Poi ritornano disintegrati e dicono: sono caduto. Ma dai.
È vero, è successo.
Capisci? Ma guarda, non avevo dubbi. Che gli dici? Li uccidi, che fai? Sono ragazzi.
Comunque, ecco, Riccardo, da quando facevi la Sport Production a adesso, e con l'evoluzione dell'elettronica, delle gomme, delle moto, quanto è cambiato il tuo stile di guida?
Il mio stile di guida è cambiato, sì, da quando ho incominciato a conoscere, diciamo, l'elettronica, nella 125, diciamo, ero un po' più composto, mm-hmm. mi muovevo molto di più insieme alla moto. Adesso, diciamo, c'è il classico stile, il nuovo stile,
tanto busto,
gomito.
Okay.
Sì, non sono uno che, diciamo, striscia il gomito, cioè se c'è il fotografo lì so che mi si piazza lì.
Finisce
e voglio fare
slide
una
slide
bella, magari mi impegno anche a mettergli il gomito per terra, però non, sì, mi sporco molto col corpo rispetto alla moto, però non eccessivamente, mm-hmm. non ho fatto tutto questo grande cambiamento come ho visto fare ad altri piloti. Altri piloti che sono cresciuti con me, li ho visti guidare la 600 o provare un 1000, hanno proprio cambiato, cioè non c'entrava niente, okay. In confronto a quando guidavano con me.
Cercano di avere meno angolo per rialzare avere meno taglio.
Esatto, esatto, avere meno taglio. Mamma mia, quanti nomi copre stamattina quest'anno questo taglio qua. per queste quadrizzi, subito, partito, gira.
Per queste, perché vengono
da fatta dritta, non gira, cioè.
Perché non siete abituati a spigolare, non siete abituati a frenare forte e fare le ripartenze spigolate tirandole su o facendo le partite di culo,
facendola spinnare dietro,
la fai spinnare dietro, la ridi,
esatto.
Su e i pianti il gas al 100%, ma non è facile, cioè.
È come fai nel cross quando fai la sponda,
bravo. Esatto, sì, sì. I 1000 ultimamente li devi guidare un po', sì, cioè devi arrivare
ignorata
forte, arrivi, la sdraio a destra, la ritiri su e via, gas pieno, cioè,
esatto, esatto. Invece io sono un che la fa molto correre, cioè mi piace proprio star lì bello piegato, dire wow.
Aspetta, instaccata col piede fuori un quarto d'ora, vero? Quel piede che lo
sì.
Tiene un quarto d'ora fuori, che non si sa perché, però è bello.
Però è bello, esatto, perché se lo dici vuol dire che è bello che l'hai visto.
No, no, sì, sì, è bello, proprio, sembra proprio un traverso col cross, proprio opposto, sai, motocicletta dal taglio dalla parte di là, piede opposto, fantastico, arriva tutto di taglio, e poi via la fa correre. Cioè, potrebbe spigolare un po' meglio, però la fa correre.
Ha una guida un po' più da 600, vecchio sì. stile. Anche perché i 600 moderni iniziano a spigolare tanto
devi,
anche loro.
Devi incominciare a cambiare, sì, devi spigolare un po' di più.
Sì. Però sì, diciamo gli ultimi.
Gli ultimi.
Adesso magari le 600 moderne stai parlando, non so, tipo di V2, Triumph, sì. quelle cilindrate un po' così.
I tre cilindri devi guidarli spigolando un po', perché se no non ce la fai, devi sfruttare la potenza sotto. I quattro cilindri la devi sfruttare lassù in cima, quindi non puoi
spigolare. Tutto sotto lì, infatti.
C'è un Sofogul che sfruttava la moto da 12 a 16, è mia facile.
No.
Comincia a essere complicato. Un tre cilindri, puoi permetterti di avere una coppia un po' più bassa, da 8000, 8000 comincia già a tirare, quindi ti puoi permettere di staccare bene forte sotto e poi riapriglielo per uscire meglio. Un Ducati è ancora meglio.
Sì, però, sì, ma sì, sì, certo, normali, quelli
no.
vanno in alto. Quindi.
Esatto. Se tu guardi anche la guida fra Stirpe, Manfredi, Roccoli, che hanno tre moto diverse o due moto diverse, vedi due stili diversi, cioè uno che la spigola, uno che la tondeggia, uno che la ritira su veloce, vedi tre stili completamente diversi, sono tre moto quasi della stessa categoria.
Sì.
Giusto?
Esatto.
Allora. Oggi perché Eddie poi lo chiamo, stai attento.
Ok.
Allora, Riccardo, noi ti ringraziamo tanto per questo collegamento e ci risentiamo casomai più avanti quando abbiamo qualche novità per il 2023.
Mm-hmm. Certo, felicissimo di tenervi aggiornati, magari, esatto, ci risentiamo appena c'ho un po' di novità, appena sento un po' anche...
Sì, sì, te scrivimi.
Cosa verrà nei team
per il
2023 e così, vi ringrazio... Vedi, ho fatto bene a ringraziarvi prima e vi ringrazio anche adesso.
Riccardo, se vuoi salutare qualcuno, saluta pure.
Sì, saluto la mia ragazza che sicuramente mi sta ascoltando, e la mia ragazza è il mio migliore amico Matteo, e tutti i ragazzi collegati, appassionati di moto, e nessun altro, mamma e papà.
Perfetto.
Credo
no. Ok, grazie mille.
Gli sponsor principali, mamma e papà, e gli altri sponsor.
Noi primi da ringraziare.
I miei sponsor.
Main sponsor family.
Sempre.
Grazie mille Riccardo, buona serata.
Riccardo. Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Allora, mentre adesso ringrazio Riccardo, ci ascoltiamo David Bowie e poi ci prepariamo anche a chiamare a sorpresa il buon Cavallo.
Sì, però adesso sì. La musica la fai mettere da Nati. Nati, ah. Facci questa bella dedica da Ride On.
Ah, Blue John, David Bowie.
We'll be right back.
E qui si inizia già a ridere con il buon Kawarobi che abbiamo preso al volo ed è con noi per questo finale di puntata di Ride On. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti e bentornati. Ciao Nati, ciao Eugenio.
Ah, ma ha salutato, incredibile, bravo.
Hai visto?
Allora, no, aspettavo il ritardo mediatico.
No, che è ancora lì che gongola dopo i ringraziamenti e i saluti di Giulia.
Vabbè, dai, ogni tanto fa anche piacere, dai.
No, ma te lo meriti, te lo meriti.
Ma non ti preoccupare, da quanto voli alto ti sparo io, non ti preoccupare.
Ma ne sono sicuro, vedete come i vecchi videogiochi con la paperella e il cagnolino, esatto, che voleva recuperare.
Esatto.
Tu sei il cacciatore.
Esattamente.
Allora, Kawa, cosa ci racconti?
Dai, siamo ormai, diciamo che ormai i campionati sono praticamente tutti finiti, ma c'è un mercato che sta andando fortissimo, soprattutto in Super Sport, dove abbiamo visto che ci sono nomi importanti che hanno cambiato casacca, mettiamola così, e altri che ancora devono accasarsi. Oggi, proprio di poche ore fa, diciamo la notizia che Jari Montella, che è stato un nostro ospite, ha firmato con Barney per la Super Sport, prendendo il posto di Bayliss, e di cui Bailey si vocifera che andrà a firmare per il team di Davide Giuliano. Poi tra gli altri che abbiamo saputo c'è il figlio di Norifumi Abe, che andrà a correre con la Yamaha di UFR, quindi di Menghi. E poi vabbè, abbiamo avuto nelle ultime, diciamo, anche settimane le varie conferme con il campione del British Superbike Bradley Ray, che è andato in MotoX Racing Yamaha. Con come si dice, poi abbiamo Petrucci, che ha firmato anche lui con Barney, quindi Barney punta in grande in tutti e due i campionati.
Sì.
E poi notizia di oggi, il ritorno anche di Honda nella Super Sport con il team MIE, quello che dove corrono Siarin e quest'anno Granado ci sarà, dove dovrebbe correre Tarrant McKenzie, che è il campione uscente del British Superbike. Quindi dai, sempre più internazionale, sempre più importante, è molto molto bello. In più abbiamo avuto le firme dei nuovi piloti Triumph con Niki Tuuli, che passa dalla MV alla Triumph, come detto, e di un pilota True Love, amore vero, che viene dal British Superbike anche lui. Quindi dai, inizia a essere interessante. Ci sono selle importanti liberi, di cui vabbè, una è in Tenkate e l'altra quella di Ivan Bros, che comunque sono la squadra campione e la squadra vice campione, e ci sono anche lì nomi importanti di cui si parla, come Manzi piuttosto che Mantovani dal CIV con Ivan Bros, o anche lo stesso Bernardi, che farebbe un passettino indietro, come ha fatto a fine stagione, dalla Superbike alla Supersoft.
Certo.
Comunque dai, interessante. Poi domani ci sono gli ultimi, da domani iniziano gli ultimi tre giorni di test della Superbike ai Reds, dove gli occhi sono puntati un po', diciamo, sulle Honda e su il debutto di Aegerter e Garner su Yamaha. Quindi dai, interessante, anche se il meteo si prevede un po'
freschetto,
decente,
frizzantino,
freschetto.
Test invernali nel vero senso della parola.
Sì, infatti io ora...
Sì, oddio, diciamo che settimana, 10 giorni fa ci sono stati, diciamo, i primi, dove ha debuttato anche Sykes con Kawasaki Puccetti, erano abbastanza freschi, di cui addirittura il primo giorno è stato piovoso e quindi molti piloti non hanno girato. Però c'è stato il debutto di Redding con la nuova BMW e dai, per essere stato uno shakedown non è andato malaccio, anche perché comunque ha girato a 1,9 da Johnny Ray, che come al solito è uno che va molto forte. Quindi i presupposti ci sono, vedremo. Poi ovviamente sappiamo che i test sono sempre test, e poi quelli che contano è quando inizia il campionato e ci si aiuta il gas.
Sì. Eugenio sta annuendo.
Sì, perché poi i test sono infiniti, perché poi magari viene un tempo fuori perché montano magari un SCX all'ultimo per far vedere qualcosa, ma quello
sì,
effettivo.
Infatti Tom Sykes era molto, molto felice, perché lui ha detto che ha girato praticamente con solo gomma da gara, per essere il primo test dopo 3 anni che non correva con una Kawasaki, e comunque ha girato 8 decimi, quasi 9 da Ray, era... molto contento, però... anche perché che comunque loro la gommetta l'hanno sparata, quindi dai, quindi ci sono i presupposti per essere un bel campionato.
Il problema è che il cannibale non è ancora sceso. Questo ti fa capire che sono talmente
sicuri. Il cannibale sta digerendo e tra poco...
No, sono talmente tranquilli del prodotto e dell'oggetto
perché
che hanno.
Perché hanno alzato ancora l'asticella.
Non hanno da fare tanti test. Chi deve fare tanti test sono la Yamaha, la Kawasaki, la Honda. La Honda io aspetto. Te l'ho detto, prima o poi...
HRC quando ci si mette arriva.
Prima o poi la Honda, se riesce a sfruttare il motore che ha, e va forte. Non va
poi consideriamo che con quest'anno che ci sono le super concessioni, comunque Honda arrivando anche ultima in campionato, può andare a toccare aree dove altri non possono.
No.
Quindi loro possono andare a toccare il telaio quest'anno, andare a toccare altre cose un po' esatto. più complicate, quindi può essere... che come dice Eugenio può essere che arrivano, anche perché come hanno detto i piloti comunque per aver fatto la prima stagione in questo campionato secondo me sono andati molto bene, abbiamo visto che comunque Lecuona è stato spesso nei sei, ha fatto un podio, ha fatto una pole,
sono andati Vierke meglio
a fine stagione, si è avvicinato
meglio loro quest'anno che in quattro anni precedenti, consideriamoci che c'era anche Bautista sopra, cioè non è che c'è montato gente che non andava, c'era Bautista, Aslam, cioè c'era gente che comunque
il gas lo dà.
Ogni tanto la manopola l'ha girata, ora ci hanno montato dei piloti dei contro, si può dire? Sì, dai, sono quasi le 10, contro coglioni, e se trovi il pilota giusta e lo sviluppo riesci a farlo bene perché magari puoi cambiare, come ha detto Kawa, un telaio che fa quasi l'80% di una moto, è tanta roba, poi fa un salto veramente grosso. Dipende.
Poi comunque HRC, leggevo oggi che soprattutto per la MotoGP sta attingendo molto al mondo Formula 1 per la parte aerodinamica, ma vuole sfruttare questo vantaggio anche in Superbike, perché
magari basterebbe la gestione elettronica che riesce a sfruttare,
a scaricare il motore
terra, tutto il motore che ha, ma ragazzi la Honda non va a piano.
Honda è Honda, cioè
l'ha dimostrato che comunque è spesso stata subito dietro alla Ducati di Bautista, cioè quindi a livello di motore, come ha detto Eugenio, niente da dire. Ovviamente sappiamo che una moto non è che vai solo sul dritto, quindi deve affinare un po' di cose, però sicuramente il potenziale c'è.
Sì.
C'è da considerare che comunque anche loro sono tre anni che sono ritornati, quindi non hanno la stessa base di Kawasaki, piuttosto che di Ducati, piuttosto che di Yamaha, quindi dai, si spera che possano, diciamo, essere anche loro della partita. Io l'unica cosa che a me dispiace è che sinceramente Honda non c'ha la stessa filosofia di Yamaha di supportare in un certo modo i team clienti, perché comunque avere un altro team con piloti come Siarin, come quest'anno anche Granada, l'anno scorso avevi Mercato, che comunque hanno esperienza di MotoGP, Moto2, comunque anche di anni di Superbike, poteva essere un aiuto in più
nello sviluppo.
Però come hanno spiegato, praticamente fanno due strade con te, cioè proprio
separate,
sono mondi opposti,
e quindi non so quanto può essere d'aiuto, ecco.
No,
cioè magari da un lato sì, perché magari vanno a studiare cose o aspetti che magari il team ufficiale non fa, però
ma lì
dall'altro può essere che prenda una via sbagliata.
Lì dovresti fare, se tu fossi una squadra forte, dovresti andare a prendere dei tecnici che magari lavoravano in Suzuki e magari fargli fare un reparto apposta, magari solamente dedicato alla categoria minore, che può essere la Superbike, che può essere l'AMA, può essere il British Superbike, dedicato a uno sviluppo HRC per la Honda. Ci metti quattro tecnici, anche se vengono da un'altra squadra, ma che ti importa? Sono quattro tecnici giusti che fanno uno sviluppo giusto, ma la logica ti cambia non poco, ti cambia tanto, però devi avere il supporto giusto, se non ce l'hai diventa un problema. Perché se te chiedi magari un particolare diverso e la casa non te lo fa, diventa un problema. O non te lo sviluppa, diventa un problema.
Certo.
Lo devi sviluppare te, se non hai le capacità diventa difficile.
Ah sì, poi diciamo che sono veramente pochi comunque i team, anche a livello mondiale, che possono permettersi una cosa del genere. Cioè io ti posso dire l'esempio quando c'era Alstar e combattà con Suzuki, che comunque non avevano supporto negli ultimi anni, eppure loro ormai avevano un certo know-how, un certo reparto corse che comunque le cose se le potevano fare in casa. Vedi piuttosto, che ne so, anche Tenkate, cioè Tenkate puoi dire quello che vuoi, ma è una squadra che tu gli dai in mano qualsiasi moto, quella moto va veloce.
Cioè, con gli anni hanno sempre lavorato con Honda, Tenkate, quindi
io sono curioso,
a mente.
Sono curioso di vedere lato sia Superbike sia MotoGP cosa e che step farà Yamaha. Perché in MotoGP è con due moto sole nel team ufficiale, senza il satellite, quindi comunque con acquisizione dati in meno, e in Superbike dove comunque hanno comunque faticato perché la toppa ce l'ha messa Toprak, e sono curioso di vedere se ci sarà una reazione oppure no.
Ma sono due moto completamente diverse.
Sì, sì, no, il discorso è comunque di investimento. Per
dipende
vedere
da loro, dipende
se sono due moto diverse e secondo me anche due concetti comunque di viverla, perché come comunque adesso, non avendo più un altro team che ti può aiutare con i dati, Yamaha praticamente in MotoGP sei da solo, abbandonato a te stesso. Sì, sì, a differenza di Superbike che comunque c'hai GRT, che quest'anno comunque ha una line-up che non invidia tranquillamente la formazione ufficiale. E comunque se vedi Aigerter, che ha un'esperienza di tantissime categorie, viene da due campionati del mondo Supersport vinti e dalla Moto E anche quest'anno. Vieni Gardner, che comunque due anni fa è stato campione Moto2 e quest'anno ha fatto la MotoGP. Direi che a livello di piloti possono fare benissimo. Sappiamo che GRT è una grande squadra perché comunque l'ha dimostrato, quindi diciamo che la situazione Superbike forse è più tranquilla, è più semplice, anche perché abbiamo visto che quest'anno la differenza l'ha fatta Bautista, come in altri anni l'ha fatta Ria con Kawasaki, cioè mettiamola lì, perché comunque se va a vedere, sì, Bassani è andato benissimo, però Rinaldi ha fatto più fatica, e comunque se tu levi Bautista, le altre Ducati sarebbero sempre arrivati dietro a Ria, sempre arrivate dietro a Razga.
Cavolo, però devi fare il rapporto pilota e pilota. Bautista è un pilota che ha 30 e passa anni. Ria quanti anni
no,
ha?
No, qua 38, gli ha quasi 40, gli ha quasi 40, Bautista.
Ria quanti ne ha?
E Ria ne ha 36, 35.
Quindi, devi fare il rapporto che magari devi mettere, invece che il secondo pilota in Ducati che era Rinaldi,
che giovane.
Ci metti un Ria sopra che avrebbe vinto. Questo rapporto qui devi fare, perché se tu ci metti un giovane
quella sarebbe stata una cosa che mi è sempre piaciuta, anche perché mi è rimasta tra virgolette sul gruppone la firma che non ha voluto mettere nel 2013. Mi sarebbe piaciuto molto vedere Ria con una Ducati
e lì uguale,
però vabbè,
è come se tu montassi, che ti posso dire, ora Ducati ha una gran moto, no, però vabbè, Bautista la sfrutta nel 100%. Miglior modo possibile. Ma mettici un cracciolo sopra un Ducati, secondo te cosa potrebbe fare?
Okay.
Te la butto lì. Cioè, se trovi un pilota di esperienza che la manopola gliela gira, ci sta che vada forte. Se tu ci metti un giovane, si deve scontrare. Si deve scontrare con un pilota magari che è più blasonato, che ha più esperienza, magari e quindi rischi di bruciarti. Ecco perché a volte i pilotini si bruciano. Perché magari li metti in una squadra grossa, importante, devi avere
pressione,
c'hai la moto buona, ti cominciano a dire, oh, ma te c'hai la moto buona, c'hai la moto ufficiale, eppure arrivi quarto, vinto, sesto, come mai? E lì diventa difficile. Quindi devi fare rapporto anche quello, cioè la moto vincente a oggi è Ducati, non c'è niente da fare, ha fatto l'unplane su tutto, sono gli altri che si devono adattare, bisogna vedere se quegli altri hanno la voglia.
Ah sì, sicuramente, di spendere. Sicuramente, infatti anche comunque il discorso che si stava parlando dei regolamenti, a me è piaciuto molto quello che ha detto Foti, che comunque dice, al posto di limitare Bautista e dare la zavorra a lui, perché non alleggerite le altre squadre, cioè le altre moto, pilota, così magari risulta una cosa un po' più equilibrata, cioè, e non è sbagliato, perché comunque sappiamo che Bautista ha un certo peso, la moto ormai ha trovato un equilibrio, se tu devi mettergli la zavorra, abbiamo visto che il 90% delle volte la zavorra ti va a compromettere completamente una moto, cioè vedi Vale Antonelli, vedi la Carrasco anche su moto più piccole, no? Quindi il ragionamento che ha fatto di mettere, cioè diciamo, a posto di zavorrarci a noi, alleggerite gli altri, a me sinceramente non dispiace.
No, ma poi lì bisogna vedere quanta voglia hanno di
investire.
Loro. No, perché se non hanno voglia.
Il timore mio è che se quest'anno non ottiene risultati, soprattutto in MotoGP, ma anche in Superbike, pian piano si disimpegna come ha fatto.
Ma te dici, perché noi si fa il rapporto sul mercato, sulle moto che vendi. Cioè, Yamaha ha venduto tanto perché ha vinto Toprak, o perché ha vinto, che ti posso dire...
Negli anni prima c'era Valentino.
Valentino.
O Quartararo, comunque.
La gente guarda questo, come quando all'inizio il BMW vinse...
La Stock con Barrier, con Badovini.
Badovini, tutto il resto, quindi tutti hanno cominciato a... Quindi il mercato viaggia su quello. Un Superbike, un BMW, va. Quindi cominci a vedere che la gente ne compra un pochino meno. La versione 2018, come la versione 2022, è un po' più complicata della 2017. Il V4 2018 non è il V4 2022. L'R1 2018 2017 non è l'R1 2021-2022. Quelle piccole migliorie cambiano la moto. Ma dipende dalla ASA, se te le fa. Se non te le fa e ti dice per me il progetto è quello...
T'arrangi.
Ci puoi avere il pilota più bravo del pianeta,
ma fino a un certo punto.
Eugenio, direi Honda Docet, che ha lasciato il CBR dal 2009 sino al 2018,
cioè,
uguale,
è uguale, è quello. Cioè, te dici, cacchio, ho capito che in modo vincente non si cambia, ma porca miseria, ma cambia qualcosa.
La coperta è quella e nel frattempo si scorcia.
Capisci, è quello il
problema. Si scorcia, si usura, perché comunque anche negli anni si usura.
Io mi posso presentare, cioè, volessi fare un Super Sport 600, con cosa lo fa? Con un CBR 600 che è dal 2008, che è uguale. Dove vai? Dove vai? Non ce la puoi fare. O fai una roba stratosferica con un motore sciatto a terra-aria, ma il telaio è sempre quello del 2008.
Vabbè, dai, allora Eugenio, vediamo se ti smentiscono quest'anno in Super Sport, visto che, come ho detto prima, dovrebbe esserci il ritorno.
No, ma ci sta. Magari...
Vabbè, lo sappiamo, perché comunque le 600 rispetto alla New Generation di moto hanno delle delle concessioni differenti, come freni maggiorati, piuttosto che altro. Quindi, giustamente, come hai detto te, ci sta, no?
Ci sta.
Più che altro per livellarle.
Esatto, perché sennò diventa un problema. Però hanno un modello vecchio, cioè l'R6, te non la puoi più comprare.
È solo pista,
non la puoi più comprare. Quindi, sai che la generazione 600 è finita. Te Honda, continui a farci...
A investire lì?
Cioè, no, basta, fai qualche cosa di diverso. Fai come ha fatto la Yamaha, fai un MT-09 che sostituirà praticamente
l'R6,
quindi farai l'R9. Te CBR cosa ti che con cosa ti presenti? Con tre cilindri? Sei sicuro? Con cosa fai? Che fai? Fai un 636 come ha fatto Kawasaki?
Siamo in chiusura,
siamo sempre lì, perché comunque, cioè, nel regolamento potrebbe correre anche la Suzuki col vecchio 7,5, ma non lo sviluppo dal 2012, cioè, quindi
dove vai?
È capito, anche lì viene un po' capire.
Kawa, saluti finali.
Saluto per prima di tutto Natasha, perché come al solito lei è la prima.
Venduto.
Eugenio, ciao.
Io ultimo.
Ho detto per ultimo, come al solito.
Grazie.
Ma non meno importante, ricordati. E poi dai, saluto ovviamente tutti gli amici che ci ascoltano, tutti quelli che ci aiutano, ci supportano, ci sopportano. Ebbene, dai.
Tanto ci si sente
gli ospiti.
Per gli auguri e i saluti finali di questa stagione prenatalizia è lunedì prossimo.
Va benissimo. Dai,
ciao,
un abbraccio a tutti,
ciao,
e alla settimana prossima.
Ciao,
buona serata, ciao.
Ciao.
Allora, Natasha, te chi saluti?
Kawarobi. Che cazzo, perché saluti?
No, vabbè, Robby naturalmente, l'ho appena sentita.
Non avevo dubbi.
Saluto i ragazzi del Caffè Nelly.
Ah già, è vero, abbiamo fatto una bella festa ieri.
Che bene, è stato gentilissimo,
sì,
un'accoglienza
molto gentile, sì.
Grande Daniele, ci siamo trovati veramente bene.
Anzi, se volete fare un gran bel aperitivo ve lo consiglio.
Sì, vero,
perché sì,
le paste sono eccezionali,
porca miseria, sì. Poi servitevi
anche la torta molto buona,
sì,
Grazie.
Sì, non va d'accordo con la mia dieta, ma sono stato proprio bene.
Ti ringraziamo ancora. Sì.
Allora, Eugenio, te saluti finali?
Io saluto le mie bimbe. Ci vediamo presto, amori, arrivo presto. Quindi, sì.
Io saluto tutti gli
amici. Non saluti Kawa?
Strano. Tutti gli amici motociclisti e le motocicliste. E ci risentiamo lunedì prossimo.
Ma noi salutiamo, facciamo così, salutiamo tutti. Quelli che, tanto tutti. Lo sapete, vi salutiamo tutti. Tutti quelli che vanno in moto, tutti quelli che...
Anche quelli antipatici.
Quelli antipatici. Tutti. L'arleisti, quasi tutti. No, tutti.
Vabbè, l'arleista, ricordiamo Andrea. Salutiamo Andrea.
Chi è Andrea? Questo è nuovo. Andrea. Chi è Andrea? È preoccupante, Fabio. Non sai nemmeno chi è. Cioè, tua moglie spara i nomi di uomini a caso e tu non lo sai.
Ma lo sai, no? Cioè, no,
Andreani.
Aiuto.
Ah, Andrea, Andreani, Dio buono. Cioè, Andrea, tra gli N. Mille Andrei.
È vero.
Il mitico, no, perché io mi ricordo. Cioè, io lo associo sempre alla sua moto che si era fatto modificando un MT, eccetera. E mi dimentico sempre che invece ora ha in garage anche un Harley.
Certo.
Di quelle belle settate.
Quindi salutiamo tutti. Quelli che sapete già. Vi vogliamo bene.
Ciao.
Ciao, e non mangiate troppi panettoni.
Che la bilancia poi.
Che poi a febbraio quando venite in pista, c'è una buzza. Vedrai.
Dai, se non mangiamo adesso i panettoni, quando si mangiano?
Sono a dieta. No, ciao a tutti.
Li devono mangiare adesso, perché poi quando finisce il 20 è finito. Adesso. Cioè, Capodanno finisce, dieta, ferie, geco,
fino a primavera.
Tutti il weekend. Ma scherzi. Ma... Passi, preparati.
Prepara il sacchetto dei pezzi.
No.
Ciao.
Ciao.
Are you blind enough to believe what you see? Can you face the truth? In a virtual world, nobody's free. When you will make up your mind and leave the fake that you call life, let's put the shit together and stop wasting your time.